Allora, abbiamo qui tra le mani un documento che è una vera e propria macchina del tempo. È un libro stampato a Bologna nel 1630. Il titolo è Discorso della lingua bolognese. Però attenzione, non è un semplice saggio, è molto di più. È un manifesto, una dichiarazione d'amore, quasi un campo di battaglia culturale.
Un canto di battaglia, hai detto bene. Per capire davvero questo testo dobbiamo calarci in quel preciso momento. L'Italia del Seicento era nel pieno della cosiddetta questione della lingua.
Un dibattito che andava avanti da secoli, vero?
Accessissimo. Si discuteva su quale volgare dovesse diventare la lingua ufficiale per tutti, e il modello che si stava imponendo con forza era il fiorentino del Trecento, insomma, la lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio.
Quindi c'era questa lingua standard, legata al prestigio di Firenze, che stava prendendo il sopravvento. E questo libro, invece?
Si mette di traverso.
In pieno.
È la voce della resistenza. È Bologna che alza la mano e dice: un momento, anche noi abbiamo una lingua, una storia, una nobiltà, e non siamo secondi a nessuno. È un atto di orgoglio potentissimo.
Perfetto, allora la nostra missione oggi è proprio questa, sfogliare insieme questo libro, capire cosa animava il suo autore, un certo Camillo Scaligera Dalla Fratta, e scoprire cosa ci rivela sull'identità di una città, la politica della lingua e la bellezza di certe parlate. Proviamo a entrarci dentro.
Ok, partiamo dalla sua carta d'identità. La prima cosa che mi salta all'occhio sul frontespizio è terza impressione, cioè terza ristampa. Questo mi fa subito pensare che non fosse un testo di nicchia, ma insuccesso. Un bestseller, assolutamente. E ne abbiamo la conferma diretta. C'è una nota dell'editore, Francesco Mascheroni, che in pratica dice proprio questo.
Cosa racconta?
Racconta che ha deciso di ristamparlo perché le prime due edizioni, curate dal fratello Geronimo, erano andate letteralmente a ruba. E continuava a ricevere richieste da signori terrieri e forastieri.
Ah, quindi non solo per i bolognesi, c'era un interesse più ampio, forse studenti, viaggiatori. Il sottotitolo parla di curiosità utili a signori scolari, forastieri.
Proprio così. Intercettava una curiosità reale. Ma c'è un altro dettaglio che ci immerge ancora di più all'epoca: la pagina dell'imprimatur.
L'autorizzazione alla stampa. Esatto. Anzi, delle tre, imprimatur, una per ogni edizione. C'è un elenco di nomi, il vicario generale, il penitenziario e soprattutto il padre inquisitore di Bologna. Un promemoria potente, insomma. Oggi pubblichi con un clic, ma nel 1630 ogni parola doveva passare al vaglio dell'Inquisizione.
Appunto. E questo ci dice che l'autore, per quanto combattivo, giocava secondo le regole del sistema. Non era un rivoluzionario clandestino.
Era un intellettuale che usava gli strumenti ufficiali del suo tempo per una battaglia culturale alla luce del sole, il che forse la rende ancora più audace.
Senza dubbio.
E poi ce la dedica a un illustris signore. Si sa chi fosse. Immagino fosse fondamentale avere un protettore, no?
Le fonti non sono chiarissime, ma il gesto è quello che conta. Avere un protettore era una necessità, dava legittimità, protezione e ovviamente aiutava a finanziare la stampa. Ogni singolo elemento di questo libro è una mossa strategica.
Bene, quindi abbiamo un bestseller del Seicento, approvato dalla Chiesa, ma con un'anima ribelle. Allora, arriviamo al punto. Qual era questo messaggio così esplosivo?
Il messaggio è semplice e per l'epoca radicale. La lingua bolognese non è solo degna quanto quella toscana, ma per molti aspetti le è superiore.
Addirittura superiore.
Sì, e costruisce un'argomentazione a tutto campo. Primo, la superiorità storica. La parlata bolognese, dice, è più antica e nobile. La lega alle origini etrusche della città, Felsina, e all'università, la madre degli studi. Il classico argomento del prestigio.
E poi?
Poi, ovviamente, l'estetica. Sostiene che sia più bella, più elegante, parla della sua dolcezza, della sua musicalità. Ma non si ferma qui. Sostiene che sia più utile e concisa.
Più utile? In che senso?
Nel senso di più efficiente. C'è un capitolo intero in cui dice che una parola bolognese può esprimere un concetto per cui al toscano ne servono quattro. È quasi una rivendicazione di efficienza manageriale.
Aspetta. Ora arriva la parte che mi ha lasciata di sasso. Lui sostiene che il bolognese sia fisicamente più sano da parlare. Ma è quasi comico. Che basi poteva avere?
È un punto incredibile. E ci apre una finestra su un modo di pensare lontanissimo. L'argomento è, diciamo, pseudofisiologico.
C'è?
Secondo lui, toscano abusa di vocali come la O e la U, che richiedono uno sforzo delle labbra, dell'apparato fonatorio e quindi affaticano. Il bolognese, con le sue contrazioni, sarebbe più leggero e quindi letteralmente più salutare. È pazzesco. Quindi, riassumendo, è più antico, più bello, più efficiente e fa anche bene alla salute. Praticamente perfetto.
Esatto. Ma non dobbiamo leggerlo solo come una stranezza. Ci mostra come le argomentazioni venissero costruite attingendo da ogni campo. Storia, estetica, musica, presunta fisiologia. L'obiettivo era creare un'impressione di superiorità totale.
Ok, ha senso. Ma a parte queste teorie sulla salute, ha cercato di portare prove concrete per la sua tesi? Soprattutto per quella sulla concisione. Non si è limitato a dirlo e basta, spero. Altro che... E qui viene la parte più divertente del libro. C'è una sezione intitolata 20 eleganze, 20 esempi pratici per dimostrare la superiorità del bolognese. È una sfida diretta.
Facciamo un esempio, sono troppo curiosa. Prendiamo l'eleganza numero 3. La frase in toscano è «Voglio che noi ce la facciamo tra due». Una frase normale, no?
Sì, chiarissima.
L'equivalente bolognese che propone l'autore è «Cazzlafan tra nudn». Come? Scusa. Rileggilo.
Cazzlafan tra nudn.
È incredibile, sembra una formula magica, quasi un'altra lingua. Ma si riesce a capire da dove arriva?
Certo, è una contrazione estrema, quasi brutale, di che ce la facciamo tra di noi due. È come se avesse piallato via ogni sillaba superflua. Capisci la logica?
La vedo perfettamente. È l'efficienza portata all'estremo. Esatto. Un altro. «Si io vanderò, voi vanderete» diventa il fulmineo «sai anda giò, ai andarì». Per lui questa non è sciatteria, questa è la suprema eleganza.
Capisco. E con questi esempi, lui vuole dimostrare che il bolognese non è solo una lingua pratica, ma anche un'anima. Può essere una lingua letteraria.
Proprio così. Non gli basta vincere sul piano pratico, vuole vincere sul campo più prestigioso, l'arte. E quindi riempie il libro di poesie. Sonetti, madrigali, tutti in bolognese. Crea una specie di antologia per dimostrare il punto.
Esatto. Per far vedere che con quella lingua si possono esprimere i sentimenti più nobili. C'è una poesia molto astuta, sui vini.
Sui vini. Sì, fa un elogio dei vini più famosi d'Italia. Cita la Vernaccia e il Chianti di Firenze, l'Albano di Roma. Fa una specie di tour enologico d'Italia. E la conclusione ovviamente qual è?
Che i vini di Bologna sono i migliori e che a Bologna si beve per primo. È una mossa geniale e un po' ruffiana, bisogna dirlo. Sta usando l'orgoglio enologico per sostenere una tesi linguistica. Praticamente dice, i nostri vini sono i migliori, quindi anche la nostra lingua lo è. È forzato, ma è una strategia retorica brillantissima. Lega la lingua a un altro prodotto d'eccellenza, creando un'associazione mentale potentissima. È un patriota linguistico a tutto tondo.
Questa discussione mi fa pensare. Tutto questo sforzo per difendere suoni, parole, non è che in fondo stia parlando d'altro? Non mi sembra solo una questione di grammatica.
Hai colto il punto centrale. Non sta parlando solo di lingua, sta parlando di identità. La lingua è lo specchio del carattere di un popolo. E lo dice chiaramente.
In che modo? Sostiene che nella parlata bolognese si ritrovi la generosità d'animo dei suoi abitanti. E poi fa una cosa affascinante. Crea un ritratto ideale della città, quasi utopico. Cioè, la descrive, sì, dice che questa generosità è presente in tutte le classi sociali e le elenca una per una. Gli zentilomone, i gentiluomini, i mercadant con realtà, i mercanti onesti, gli artifla, gli artigiani, fino ai plebei e meccanici. Per lui la lingua bolognese unisce e incarna la virtù di tutta la città. È potentissimo come strumento di costruzione di un'identità. E a proposito di identità, c'è una parte che a prima vista sembra quasi un fuoritema, ma che a questo punto capisco.
La commedia dell'arte.
Esatto. Si lancia in una lunga digressione. Perché? Perché è un altro tassello cruciale della sua difesa. Si concentra su uno stereotipo che evidentemente lo infastidiva moltissimo. La maschera del dottor Graziano, il pedante saccente, che era associato a Bologna, universalmente. E lui cosa dice? Dice che è un'impostura. Analizza le altre maschere, pantalone veneziano, il capitano napoletano, e insiste. Graziano non rappresenta la vera cultura bolognese, È una caricatura inventata da fuori. Capisco la sua rabbia. Perché quello stereotipo lo feriva così tanto?
Perché colpiva al cuore l'immagine di Bologna. La città era la Dotta, sede della più antica università, la madre degli studi. La maschera del dottore prendeva questo vanto e lo trasformava in una farsa. L'intellettuale bolognese diventava un buffone.
Quindi difendere la lingua significava anche ripulire l'identità da queste deformazioni.
Era una battaglia su tutti i fronti, appunto.
Quindi, se mettiamo insieme tutti i pezzi, questo discorso non è affatto un semplice manualetto di dialetto.
No, è molto molto di più. È un manifesto politico e culturale. È la fotografia vivida dell'orgoglio di una comunità che si sente minacciata da un modello culturale esterno percepito come egemonico. È il tentativo di un intellettuale di dire: la nostra unicità ha valore, la nostra storia conta, la nostra voce merita di essere ascoltata.
Perfetto. È incredibile pensare come un documento di quasi 400 anni fa possa parlare di temi che sentiamo ancora oggi. La tensione tra globale e locale, tra standard e dialetti.
Dimostra in modo lampante che la lingua non è mai uno strumento neutro. È il DNA di una cultura, il veicolo dei suoi valori, della sua memoria. Ogni parola, ogni accento porta con sé secoli di storia.
E tutto questo ci lascia con un pensiero, una domanda aperta. Questa battaglia tra una lingua ufficiale e le mille parlate locali è una dinamica che non si è mai fermata. E questo libro fa riflettere su quante voci uniche, con le loro sfumature irripetibili, con i loro Katzlafantranudn, rischiano continuamente di perdersi. E ci fa chiedere quale sia il giusto equilibrio tra la necessità di capirsi e il dovere di preservare la ricchezza che si nasconde in ogni singola parlata.